buonasera a tutti quanti voi. Questa è sempre Radio Onda Rossa, 87.9 MHz per Roma e l'Alto Lazio, ma anche www.ondarossa.info per chi ci ascolta in streaming.
La musica è come una minaccia, che la catena di cerato ci campa.
06 49 17 50 è il nostro numero di telefono, via De Volci 56 Roma, 2102, domenica 20 ottobre, questa è l'ora di Tarantula Rubra. Allora, prima di tutto una comunicazione, vi vogliamo dare una comunicazione che domani non c'è l'udienza per direttissima per quanto riguarda le sei persone in stato di fermo per la manifestazione di ieri, e che invece domani in diretta dalla nostra radio ci saranno degli aggiornamenti con i legali per sapere appunto se ci sono notizie per quando sarà appunto indetta l'udienza. Quindi domani non c'è l'udienza per direttissima per i sei fermati. E allora cominciamo questa puntata di oggi, e prima di tutto vogliamo ringraziare tutti coloro che sono venuti giovedì sera alla Casa del Jazz per omaggiare Marcello Vento, e soprattutto ci dispiace per tutti coloro che sono rimasti fuori, e in effetti la cosa che non è stata proprio perfettamente congeniale era la location. La Casa del Jazz era troppo piccola per contenere tutti coloro che volevano omaggiare Marcello, quindi speriamo di fare quanto prima un'altra iniziativa per Marcello Vento in un luogo che più capiente, affinché tutti possiamo ricordarlo e fare festa per lui e con lui. Intanto voglio ringraziare di cuore Andrea Locca, Simone Talone, Cristiano Argentino e Macola Mambo per quanto riguarda il sostegno alla lettura che Tarantula Rubra ha voluto dedicare a Marcello Vento, e poi grazie anche a Francesco Di Giacomo, Clara Murtas, Jenny che ha organizzato la serata, e Alan Sorrenti che è intervenuto a cantare per Marcello, l'albero motore Romano Rocchi, il grandissimo Mimo, Piera Violante che ha presentato la serata egregiamente, e gli straordinari Osanna che hanno suonato per noi giovedì sera in memoria di Marcello. Bene, diamo il via a questa puntata di Tarantula Rubra. Sapete benissimo che Radio Onda Rossa non vive di finanziamenti pubblici né privati, ma solo dal vostro sostegno, che ci ascoltate e che partecipate alle nostre iniziative. Quindi a breve sarete informati di una bellissima iniziativa che si terrà per sostenere la radio con Ulderico Pesce e i Tête de Bois al Teatro Valle, e quindi è con i Tête de Bois che iniziamo la serata con la loro bellissima Alfonsina e la Bici.
Alfonsina ha le gomme piene,
Alfonsina, una ragazza, questa storia non conviene.
Alfonsina ha le gomme piene,
Alfonsina, che ci avevi nella testa, che ci avevi nelle vene.
Alfonsina ha le tette sgonfie,
Alfonsina si faceva fino alla mattina.
Un giorno però, molti anni dopo, col cielo grigio e freddo, invece della bici tentò di accendere il suo motore. Dannata, disperava di farlo girare con la leva a pedale. Lui ostinato rifiutava.
Arriverà comunque vada.
Alfonsina, Alfonsina strada.
Alfonsina arriverà.
c'è una zona wifi e con gli occhi l'ho cercata tra le stelle, quelle che a Milano non puoi più vedere, tra le parabole sui balconi affacciate come lune.
Alfonsina e la bici è il pezzo dei Tête de Bois dedicato a Margherita Hack e lui è Militant A degli Assalti Frontali.
Alfonsina ha le gambe dure,
gambe dure sicure.
Alfonsina ha le spalle strette,
le curve maledette.
Alfonsina lacrime di ciane,
Alfonsina strada, strada.
Alfonsina ha sudore come
così sono andato a vedere la sua vecchia bottega da corridore laggiù sulla Varesina, dove lei aspettava in vetrina Coppi, Bartali, Magni, Martini a parlare di nuovi copertoni, di fughe, di volate, discese, salite, passi alpini. Ad una stella che mi guardava dalla cucina, ho dato un nome al fusino. Ad una stella che mi guardava dalla cucina, ho dato
ci accompagna delicatamente Manuela Pasqui Trio. Noi riprendiamo a vedere un po' la situazione di queste che sono questi che sono i fenomeni di immolazione tramite il fuoco, tratto dal libro di Anna Maria Rivera, Il fuoco della rivolta, torce umane dal Maghreb all'Europa, edito da Dedalo. E vediamo un po' oltre la Tunisia cosa succede. Infatti Anna Maria scrive che per cogliere l'importanza del fenomeno dei suicidi mediante il fuoco nel contesto tunisino basta compararlo con quello più mediatizzato. Quindi la serie recente, diciamo, di autoimmolazioni di protesta contro la politica cinese in Tibet, dove in un anno, da febbraio del 2011 a febbraio del 2012, si sono date fuoco 26 persone, in gran parte monache e monaci buddisti. In Tunisia, in soli 6 mesi, a farsi torce umane sono state almeno 107 persone. La noncuranza rispetto a questa emergenza sociale da parte dei media tunisini, ancor più delle istituzioni, deve essere il riflesso perdurante della tendenza del regime di Ben Ali a occultare un fenomeno scabroso o ad attribuirne le ragioni a turbe di tipo psicologico o psichiatrico, come fanno tutti i sistemi totalitari. imbarazzante e potenzialmente sovversivo, poiché smentiva e smentisce tuttora nel modo più drammatico la favola del miracolo tunisino. Sovversivo anche in un senso più radicale, quello messo in luce nel consueto stile provocatorio di Baudrillard, cioè l'autodistruzione è la sola arma assoluta e la sua semplice minaccia collettiva può far crollare il potere. E solo davanti a questo ricatto simbolico, soggiunge Baudrillard, che il potere si disunisce, dato che vive della mia morte lenta, gli oppongo la mia morte violenta. Ed è perché viviamo della morte lenta che sogniamo la morte violenta. Questo stesso sogno è insopportabile al potere. Verso la disattenzione o la sottovalutazione dell'emergenza delle autoimmolazioni e dei suicidi in generale è un riflesso del regime benalista, ma per l'altro verso è simmetrica all'attuale insufficienza ovunque dell'interesse per il tema della morte volontaria tra le fiamme. È vero, verso la fine degli anni 60, come effetto della catena di autoimmolazioni in Vietnam e in Cecoslovacchia, nel mondo occidentale il suicidio mediante il fuoco diventa oggetto di studi accademici, ma questo succede soprattutto grazie a psicologi, psichiatri e medici. Il contributo degli scienziati sociali, e fra le tante c'è la vulgata secondo la quale la morte volontaria in generale e in particolare quella fra le fiamme sarebbero per la Tunisia e per gli stessi paesi maghrebini una novità assai recente che cozzerebbe con la cultura arabo-musulmana e in specie con quella delle classi subalterne.
Rispettiamo e bene ne ulimo, sempre che un nazi dico ne liciamo. Prendi il tempo, segui lo stile, ma stai attento, tu puoi cambiare. Questo ritmo ti fa pensare, senza farti schematizzare. Prendi il tempo, inizia a parteggiare, che le cose possiamo cambiare. Dico righe, 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 la la. Quante cose, se cose non cambia.
E l'usare primo, tu con mare mangiamo.
Come si è detto, perdura il dogma della novità recente, delle autoimmolazioni e della loro estraneità alla cultura arabo-musulmana, il quale spesso si accompagna con l'asserzione che si tratterebbe di un fenomeno tipicamente o esclusivamente maschile. A smentire l'uno o l'altra basterebbe dare un'occhiata ai risultati dello studio del 1998 diretto da Messadi, che fra l'altro riportava un tasso di tentativi di autoimmolazione compiuti da donne assolutamente preponderante. Se poi si considerano altri paesi o regioni a maggioranza musulmana, si trova che in Egitto, per esempio, vi sono sempre state donne di aree rurali povere o di quartieri urbani diseredati che si immolano per protestare contro mariti violenti, genitori dispotici o fidanzati imposti dalle famiglie. Per non parlare poi dell'Afghanistan, dove l'autoimmolazione femminile è frequente soprattutto nella provincia di Herat. Si tratta per lo più di donne di meno di 20 anni, povere, analfabete, sottoposte a violenza domestica, costrette a matrimoni precoci e non voluti, le quali in tal modo si sottraggono alla loro condizione intollerabile. In Iran, secondo uno studio epidemiologico pubblicato nel 2005, l'autoimmolazione era allora la seconda causa di morte fra i suicidi letali. La prima era l'impiccagione e risultava in netta progressione. Tra i 98 casi di suicidi con il fuoco analizzati dagli autori, decisamente prevalente risultava la percentuale di donne, e queste erano in maggioranza sposate, casalinghe, residenti in contesti urbani. Anche nel Kurdistan iracheno si verificano molti casi di autoimmolazioni femminili, provocate o istigate mediante pressioni, ricatte e violenze sessiste, queste ultime spesso tenute segrete per timore delle ritorsioni dei partner e di altri maschi della famiglia.
Like what? Chaye, shuje, palera, hop, hop.
l'analisi di Durkheim, che appunto fu uno dei primi autori che trattò il suicidio. La sua analisi, quindi, dicevamo, non contempli l'autoimmolazione. La sua categorizzazione non è principalmente morfologica, avverte, ma soprattutto eziologica. Alcuni casi tunisini potrebbero rientrare nella categoria dei suicidi che Durkheim definisce altruistici, cioè compiuti per motivazioni e intenti religiosi, sociali, politici, che comunque trascendono quelli personali. Purché si ammetta che, contrariamente a quel che pensava il grande sociologo, questo genere di suicidi non presuppone necessariamente la subordinazione totale dell'individuo alla società o al gruppo cui appartiene. Diciamo che una delle tesi principali di Durkheim, quella secondo cui il tasso di suicidi varia in proporzione inversa al grado di integrazione dei gruppi sociali di cui fa parte l'individuo, potrebbe servirci in qualche misura e con molta prudenza a illuminare il contesto tunisino e maghrebino in genere. Pur con la variabilità dovuta al fatto che le condotte suicidarie sono molteplici e singolari quanto le personalità e le biografie di ciascuno, la morte volontaria, soprattutto quella per autoimmolazione, è sì un grido di protesta o un'arma di lotta, ma rivela anche un certo grado di disgregazione e malessere sociali. E questi sono aggravati dal fatto che la politica in Tunisia è stata espropriata per molti anni dai due regimi autoritari. Perciò è stata tuttora balbettante, malgrado l'attivismo fervido e diffuso, fa ancora fatica a raccogliere quel grido, a unificare e organizzare in forme razionali il conflitto sociale. In alcuni casi le stesse persone che si suicidano o tentano di farlo sembrano vittime di questa espropriazione e dell'interiorizzazione di una visione del destino sociale proprio e dei propri simili, pervasa da un certo fatalismo.
Demasiado tiempo nos hemos quedado solos sin saber nada y hemos olvidado el olor a jazmín de tus jardines y poco a poco y hemos olvidado tu idioma, aquel de nuestra madre, para cantarte nuestro para abrazarte y protegerte de aquellos que se quedan cerca de ti, para cantarte nuestro amor, para abrazarte y protegerte de aquellos que se quedan cerca de ti. Cantamos flamenco música y cada una siempre tiene sus raíces. Nunca el ángel bajó tanto para llegar a ti.
Color de mar, de su costa, cada canal de tu casa y el color de
mucho frío.
Continua dicendo che non si può certo dire che le autoimolazioni e in genere i suicidi di protesta in Tunisia siano diffusi più in città che in campagna, più fra classi colte e agiate che fra gli incolti e i diseredati, né che fra coloro che si suicidano anche mediante il fuoco manchino le persone sposate con i figli. Tutto questo ci rafforza nella convinzione che il fenomeno delle autoimmolazioni in Tunisia e in altri paesi del Maghreb sia anzitutto un fatto sociale. È vero, tutti i suicidi lo sono, ma soprattutto nel contesto tunisino l'atto sociale dell'autoimmolazione, legandosi alla storicità della crisi del paese, si configura come un fatto sociale totale, nel senso che mette in gioco dimensioni molteplici della società. Potremmo ipotizzare che sia periodo che si caratterizza per l'alternanza di fasi di euforia ed effervescenza collettiva con fasi depressive. E tuttavia, come si è detto, nelle une come nelle altre non mancano suicidi e soprattutto autoimmolazioni. Tuttavia, alcuni fattori culturali, più che religiosi in senso stretto, possono contribuire a spiegare non perché si scelga la forma dell'autoimmolazione pubblica, bensì perché mai bruciarsi vivi sia divenuto lo schema normale del suicidio dimostrativo e di protesta. E ciò malgrado questa maniera di darsi la morte, soprattutto se compiuta cospargendosi di liquidi infiammabili, sia la più dolorosa in assoluto. Infatti, se non si muore subito, si è condannati a una lunga agonia. Se si sopravvive, si resta sfigurati, invalidi, costretti a sottoporsi a operazioni e terapie continue, insomma, destinati a una vita di sofferenze. Le ragioni per cui, nonostante tutto ciò, si scelga il modo più atroce di suicidarsi non possono essere ricondotte principalmente alla sfera della psicopatologia individuale o una qualche alienazione momentanea, né attribuire solo alla ragione banale che presso le classi più povere un liquido infiammabile è il mezzo più immediatamente a disposizione se si è deciso di mettere fine ai propri giorni. Con molta cautela si può supporre che nelle società a maggioranza musulmana i retaggi della cultura del martirio abbiano contribuito in qualche misura a rendere concepibile una tale maniera di suicidarsi. In questa società, ben più che in quelle attuali a maggioranza cristiana, è tuttora presente il culto del martire, o almeno le parole martire e martirio conservano una forte densità simbolica. A riprova di tutto questo, basta dire che martire è definito pressoché chiunque sia morto di morte violenta. Il martire è colui che con il proprio sacrificio intende testimoniare. Thank you. estrapoleremo altri passi di questo interessante libro intitolato Il fuoco della rivolta di Anna Maria Rivera, Torce umane dal Maghreb all'Europa, edizioni Dedalo, per dedicare ancora a questo malessere sociale che viene rivelato con forme di autoimmolazione per qualche altra nostra puntata prossima qui su Radio Onda Rossa. Sono le 21:35, state ascoltando Tarantula Rubra. E dopo aver sentito l'Ufueco dei Sound System e i Kalashnikov dei Kusturica e il flamenco di Tony Gatliff con Exiles, adesso spariamo un po' di Dissidenten. Sono i Dissidenten, questa bella formazione degli anni Ottanta composta da musicisti marocchini, magrebini e tedeschi.
We'll be right back.
Allora, lasciamo i suoni di questo sud che si incrocia con il nord, appunto Marocco e Germania, per rientrare un po' nella Puglia alta, le Murge. Ecco, le Murge si possono fregiare di una bellissima banda che è la Sossio Banda. Ricordiamo con piacere un vecchio lavoro che si chiamava Muretti a secco. Adesso la Sossio Banda ci propone un nuovo lavoro intitolato Sugn, vale a dire sogno. E la Sossio Banda, ovviamente capeggiata da Francesco Sossio, si avvale della bellissima voce di Loredana Savino, e poi in questo disco tante belle collaborazioni. Il brano che ho scelto stasera per voi vede la collaborazione di Incupa Trans, un ensemble di Cupa Cupa che accompagneranno questo brano dedicato appunto alla Murgia.
Libera dall'inquinamento, libero da passare, libero da passare, libero da passare, libero da passare.
Per la Sossio Band, questa è Murgia. Una Murgia inquinata, una Murgia che sappiamo bene quanto la vogliono ancora sfruttare. Murgia! Bene, bene, siamo felici di proporvi questa novità, la Sossio Band con l'ultimo lavoro Sugn. Passiamo a un altro nuovo disco che praticamente oggi sarebbe dovuta essere l'uscita ufficiale, ma noi abbiamo già mandato la settimana scorsa in anteprima un brano. Lui è Francesco Roccisano, l'angelo della chitarra battente calabrese. Il CD si intitola Mastria e oggi ci ascoltiamo appunto Battente Italiana. La dolcezza della chitarra battente di Francesco Roccisano. Adesso ancora un'altra novità, lui è da tanto che da quella bellissima terra che è la Sicilia cerca di mettere, non cerca, ci riesce bene a mettere in musica i versi dei poeti arabi di Sicilia di circa 1000 anni fa, sopravvissuti alle invasioni normanne, sveve, spagnole, francese, eccetera, eccetera. Lui è Bob Salmieri con la sua band Milagro Acustico. Questo CD si intitola Sicilia Arabo. araba, è proprio fresco fresco di stampa. Quello che vi faccio ascoltare stasera è Assalamu alaikum.
بعد ألف عام إذا أراد الله ستصدح أبيات الشعراء العرب في صقلية. ابن حمديس، ابن القحطي، أبو القاسم عبد الرحمن وابن غبير، أشعارهم تحكي لنا مأساة الحب المفقود وقلقهم على أرضهم المفتتة من الروم، نورماندي، شوابيا، إسبان، إسبان وفرنسيين. احتلوا مساجدنا، صقليتنا، دمروا آبارنا، ولكن لم ينجحوا في محو كلماتنا من ذاكرتنا. بوب سلميري لحن لكم هذه الموسيقى، ومروان سامي غناها، غناها غناها وميلاغرو أكوستيكو يغنوها لكم حتى لا تنسوا. دام الله في عونكم،
e questa è la bella voce di Marwan Samer per Milagro Acustico.
سلام سلام عليكم.
Bravissimo Bob Salmieri con il suo milagro acustico per questi versi di poeti arabi siciliani di oltre 1000 anni fa. Bene, siamo in chiusura e voglio ricordarvi che a breve sarà annunciata per i primi di novembre una serata a sostegno di Radio Onda Rossa. Chi ci sarà a sostenerla per voi? Ulderico Pesce e Ted Debois con lo spettacolo Fiato sul Collo. Vi ricordiamo che l'udienza per direttissima domani non c'è per le 6 persone in stato di fermo, appunto per la manifestazione di ieri. Seguite domattina gli aggiornamenti qui a Radio Onda Rossa con i legali e a loro dedichiamo ovviamente questo testo di Leo Ferré, egregiamente interpretato dai Ted Debois. Non è detto che gli fermati siano anarchici, assolutamente, ma comunque dedichiamo questo brano a tutti coloro che non si fermano davanti all'arroganza del potere.
Sono in gran parte spagnoli, chi lo sa mai perché, penseresti che in Spagna proprio non li capì. Sono gli anarchici. Ha raccolto già tutto di insulti e battute, e più hanno gridato, più hanno ancora fiato. Hanno al posto del cuore un sogno disperato e le anime corrose da idee favolose. Per cento, ma credetemi, esisto, figli di troppo poco o di origine oscura, non li si vede mai che quando fan paura sono gli anarchici. Sono morti come indifferenti, con la morte nel pugno, per troppo e per niente han gettato testardi la vita alla valora, ma hanno tanto colpito e colpiranno ancora. L'1%, ma credetemi, esistono, e se dai calci in culo c'è da incominciare, chi è che scende per strada non lo dimenticare. Sono gli anarchici. La loro speranza e la malinconia per compagna di danza, coltelli per tagliare il pane dell'amicizia e del sangue pulito per lavar la sporcizia. Non sono l'1%, ma credetemi, esistono, stretti l'uno con l'altro, e se loro non credi li puoi sbattere in terra, ma sono sempre in piedi les anarchisti.
22.01, questa è la chiusura di Tarantula Rubra di oggi, 20 ottobre 2013. A breve Cotton Gin Blues, qui a Radio Onda Rossa, rimanete sintonizzati con noi. Ascoltate sempre la vostra radio. La radio di chi se la sente. Allora, per Tarantula Rubra questo è tutto, noi ci risentiamo domenica 17 novembre. Mi raccomando, non mancate gli appuntamenti, poi se per caso a quest'ora non vi foste sintonizzati sugli 87.9 potete scaricare il podcast da ondarossa.info cercando appunto Tarantula Rubra oppure su www.tarantularubra.it. Salute, pace e libertà per tutti. Ciao da Tarantula Rubra.